Radiofonica presenta Fonica News Review.
Cari italiane, cari italiani, se non si fosse capito, io sto prendendo tempo perché obiettivamente, con viva e vibrante soddisfazione, diciamocelo, io non so che cazzo fare. questo qui sì, va detto. No, va detto, sì. Quindi hai capito perché ho chiamato i saggi. Corazziere 1?
Sì.
Hanno prodotto qualcosa i saggi?
Sì, ci sono le prime proposte.
Queste prime proposte? Questi qui hanno studiato assai. Ah, senti qui. In estate bere molta acqua e mangiare molta verdura. Ci abbiamo altro?
Certo. Sì.
Quando entri in chiesa, imposta la vibrazione sul cellulare. Questa è: se giochi in borsa, compra quando è basso e vendi quando è alto. Seguiti per essere un nuovo professore di Fratello dei Monti.
L'ultima.
Vediamo l'ultima. Questo è il saggio del PDL. Donna nana, tutta abbassiamo i toni.
E se neanche Napolitano ci ha capito nulla, come ci ha fatto sentire Crozza, ci sembrava doveroso fare luce sulla questione più importante in questo momento per il paese. Chi sarà il nuovo presidente della Repubblica e quali forze politiche formeranno il nuovo governo?
Napolitano è nel pieno dei suoi poteri o setteggia King George? La redazione di Fonica News Review, il programma di approfondimento politico, economico e sociale, ha contattato Francesco Clementi, docente di diritto pubblico comparato dell'Università degli Studi di Perugia, che ci ha riepilogato in breve qual è la situazione attuale a partire dal risultato delle elezioni.
Allora, noi ci troviamo di fronte a una realtà costituzionale nella quale l'esito delle elezioni ha portato a una fotografia di questo tipo. Abbiamo tre minoranze grandi, pari circa a un 30% ciascuno, più o meno, qualcuno di più, qualcuno meno, e un ulteriore appendice. Di queste tre minoranze, la composizione delle tre non dà, per motivi politici, alcuna maggioranza. Questo problema politico si è posto al capo dello Stato, che attraverso le consultazioni, che per prassi la Costituzione prevede, non essendo né in Costituzione scritta da alcuna parte il modo di formazione del governo, ma si prevede esclusivamente che il Presidente della Repubblica, senza l'articolo 92, nomini un Presidente del Consiglio, all'articolo 93 che lo faccia giurare lui e i suoi ministri, all'articolo 94 lo mandi entro 13 giorni alle Camere per costituire il rapporto di fiducia con le Camere. Questo schema ha portato sostanzialmente al fallimento del percorso individuato dal Presidente attraverso l'incarico, anzi più esattamente il pre-incarico, cioè un incarico con condizioni nella persona dell'onorevole Bersani, che era quindi il Presidente del Consiglio incaricato, nella definizione di un tentativo di costruzione di una maggioranza politica. Quali erano le condizioni sottolineate dal Presidente nella dichiarazione del 22 marzo? La principale delle quali era la costruzione di una maggioranza politica certa prima del voto di fiducia e non dopo il voto di fiducia, con il che, per dirla diciamo fuori dai denti, l'obiettivo del Presidente Napolitano era quello di evitare un governo dimissionario, tipico delle grandi democrazie del Nord Europa e di qualche caso anche del Sud Europa, ma certamente non del caso italiano, in ragione evidentemente di una situazione di alta instabilità politica ed economica, e dunque l'obiettivo era, da parte del Presidente Napolitano, evitare che questa instabilità politica si riverberasse anche a maggior ragione dal punto di vista economico. Quindi la costruzione, il vincolo che si era richiesto da Napolitano al Presidente del Consiglio incaricato Bersani era quello di entrare, di riportare a lui l'esito del giro di consultazioni in maniera tale da evitare che queste determinassero una entrata di un potenziale governo di minoranza attraverso l'approvazione delle Camere. L'esito delle consultazioni di Bersani ha determinato che non c'è una maggioranza in entrata, ma c'è potenzialmente una maggioranza tutta da costruire solo ed esclusivamente in uscita. C'è una soglia di galleggiamento di circa 36-37 voti di cui avrebbe bisogno il Presidente del Consiglio incaricato Bersani per diventare appunto Presidente del Consiglio, ricevendo la fiducia anche dal Senato. Posto che dalla Camera invece già ce l'ha in ragione del premio di maggioranza del 54% ricevuto al primo, essendo il primo partito di maggioranza relativa alla Camera. Dentro questo contesto, a questo punto, il capo dello Stato ha scelto di sospendere, si dice congelare, ma insomma sostanzialmente si è esaurito il preincarico dato all'onorevole Bersani, e di avere a questo punto un doppio scenario, e il Presidente ha scelto. Il primo scenario era mandare un'altra persona, un'altra figura alle Camere, cercando di ottenere quello che il presidente Bersani non è riuscito ad ottenere, cioè un incarico pieno con una fiducia piena da entrambi i rami del Parlamento. Questa scelta non è stata appunto scelta dal Capo dello Stato, in quanto essendo in scadenza il Capo dello Stato ha ritenuto che questa scelta potesse in qualche modo gravare sulle spalle del prossimo Presidente della Repubblica, nella sua impossibilità tra l'altro di Napolitano di utilizzare lo strumento dello scioglimento parlamentare, essendo nel piano del semestre bianco, come leva per costituire una maggioranza politica. In questo schema dunque il Presidente ha preferito optare per una soluzione alternativa, non potendo appunto utilizzare lo scioglimento. Non ha né voluto indicare un'altra figura, tecnica o non tecnica che sia, né appunto potendo sciogliere. Ha quindi cercato di costruire un percorso che consentisse al prossimo Capo dello Stato di avere a disposizione ulteriore materiale che consentisse una composizione tra le due delle tre almeno o minoranze, in maniera tale che il prossimo Capo dello Stato potesse trovarsi in condizione di avere del materiale già in qualche modo elaborato per favorire una convergenza tra le forze politiche. Per favorire tutto ciò il Capo dello Stato quindi ha incaricato 10, che vengono chiamati saggi, ma in qualche modo 10 personalità di varia estrazione, politici, professori universitari, ex presidenti della Corte Costituzionale, il presidente dell'antitrust, una serie di figure diciamo tra politico e istituzionale, in maniera tale da costituire una rete di un tessuto di contenuto che favorisse, non appena il nuovo Capo dello Stato, immagino diverrà a breve, avremo un nuovo Capo dello Stato, si possa costituire un tessuto che favorisca un dialogo fra due maggioranze su tre. L'alternativa politica in fondo infatti è questa, lo scenario optato però dall'onorevole Bersani prevedeva un accordo con il solo Movimento 5 Stelle, un accordo politico, mentre un accordo sulle riforme con tutti i soggetti politico-istituzionali al momento presenti in Parlamento. Questo doppio registro tra un accordo politico e un accordo sulle riforme non è stato per nulla preso in considerazione dal resto delle forze politiche, con il che il Presidente Bersani si è trovato di fronte ad un muro precluso da parte del Movimento 5 Stelle da un lato e dall'altro invece ad una sua non volontà di procedere a un accordo con il Partito delle Libertà.
Ora in molti si sono chiesti se ci fosse una qualche traccia nella nostra Costituzione che possa prevedere qualcosa di simile a una nomina di saggi da parte del Presidente della Repubblica in una situazione temporanea di un governo, quadro di riferimento normativo per quanto riguarda i poteri del Capo dello Stato.
E come già accennato, il mandato di Napolitano scade a maggio e per metà aprile sarebbe attesa la convocazione delle Camere in seduta congiunta per l'elezione appunto del suo successore. Al momento Giorgio Napolitano ha deciso di restare ancorato alla sua carica perché intende contribuire fino all'ultimo giorno del suo mandato a trovare una soluzione alla situazione di stallo determinata dalle elezioni politiche.
Lo ha spiegato lo stesso Capo dello Stato con una breve comunicazione alla sala stampa alla vetrata del Palazzo del Quirinale, che poi ha annunciato la formazione di due gruppi ristretti di personalità, diversi per loro in connotazione, e di formulare precise proposte programmatiche oggetto di condivisione su temi di carattere economico e istituzionale.
E poi?
Allora, da un lato è stato riconfermato il governo Monti, che come ricordiamo non è mai stato formalmente sfiduciato, e porta avanti l'ordinaria amministrazione e si impegna ad adempiere a tutte le scadenze politiche ed economiche che il Paese ha davanti a sé. Dall'altro, appunto, sono stati formati due gruppi di saggi incaricati di favorire l'individuazione di riforme economiche, ma soprattutto istituzionali, per allontanare lo spettro di una legge elettorale che rischia di riconsegnare una situazione di stallo.
Ma quali sono i poteri legittimi nel periodo del semestre bianco del Presidente della Repubblica? E quali sono i margini normativi in cui può operare legittimamente? Lo abbiamo chiesto al professor Clementi.
Il Presidente Napolitano è nel pieno dell'alveo costituzionale per una semplice ragione. La Costituzione non dice nulla sul modo di formazione del governo. Il Presidente della Repubblica, quindi, tra l'articolo 91, che è l'ultimo articolo sul Capo dello Stato, e l'articolo 92, che è il primo articolo, il titolo terzo, appunto, che è sul governo, non c'è nulla su come si forma il governo. Pertanto, in uno schema consociativo che vedeva il predominio dei partiti, la presenza del Capo dello Stato nella formazione del governo era semplicemente una presenza di tipo notarile, prendeva atto dell'accordo politico e lo ratificava. in un sistema nel quale il sistema dei partiti o è sfarinato, caso 92-94, o invece è bloccato, caso attuale con 3 minoranze che non fanno una maggioranza, il capo dello Stato ha evidentemente utilizzato quella che è un'arma classica, cioè la forza della moral suasion, per costituire in qualche modo una forma di accordo politico che consentisse la formazione di un governo, fatto in sé che però al momento non si è verificato.
Ma chi sono questi saggi? Hanno accettato di far parte dei due gruppi di Savi il professor Valerio Nida, il senatore Mario Mauro di Scelta Civica, il senatore Quagliariello del PDL e il professor Luciano Violante del PD, mentre del secondo gruppo di saggi fanno parte il professor Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, il professor Pitruzzella, presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè l'antitrust, e il dottor Salvatore Rossi, membro del direttorio della Banca d'Italia. Inoltre l'onorevole Giorgetti della Lega Nord e il senatore Bubicco del PD, che sono presidenti delle commissioni speciali operanti alla Camera e al Senato, e inoltre il ministro Enzo Moavero Milanesi.
Quindi, professor Clementi, qual è secondo lei il ruolo attivo che giocheranno questi saggi e quali saranno gli esiti del loro lavoro?
Io penso che alla fine, diciamo, le personalità chiamate in causa dal Presidente della Repubblica predisporranno dei materiali utili al prossimo Presidente del Consiglio incaricato e al prossimo soprattutto Presidente della Repubblica. Hanno una funzione meramente consultiva, di grande qualità, ma tuttavia meramente consultiva. Il loro ruolo politico è esclusivamente funzionalizzato al pieno mandato che il Presidente Napolitano ha dato loro, mandato che naturalmente si esaurisce nel momento in cui, come ha già detto il Presidente Napolitano, lui fra una decina di giorni, 8-10 giorni, chiederà loro conto del loro lavoro. Quindi alla fine immagino si riduca il tutto a una specie di plurimi rapporti su tematiche di rilevanti.
Se lei potesse scegliere una nuova legge elettorale, quale sarebbe quella migliore per garantire stabilità e rappresentatività?
Dunque, la legge elettorale funziona naturalmente del tipo di rappresentanza che vogliamo. Noi abbiamo 3 problemi. Il primo problema, una distanza fra eletti ed elettori. Il secondo problema, abbiamo, e dunque l'impossibilità per gli elettori di scegliersi gli eletti. Il secondo problema è la garanzia di una maggioranza politica automatica il giorno dopo le elezioni in un bicameralismo simmetrico più che perfetto, che naturalmente determina problemi molto seri in questo senso. Terza questione, la costruzione dentro questo contesto di una democrazia più larga, il più possibile rappresentativa. La commistione fra una via maggioritaria, diciamo un principio maggioritario, un principio di governabilità e un principio di rappresentanza ci porta a dire che noi potremmo perseguire varie strade. Certo, la costruzione di un collegio di tipo maggioritario, naturalmente più a doppio turno che a monoturno, per motivi di chiara costruzione socio-elettorale italiana, di demografia elettorale, di geografia elettorale italiana, potrebbe essere una strada da ben praticare, però con un grande però, che la costruzione di un modello a doppio turno il sistema elettorale corrisponde anche alla modifica delle riforme costituzionali del bicameralismo, che è perfetto, perché nessuna legge elettorale ci può regalare un Parlamento che ha necessità di avere comunque 2 fiducie da dare ad un governo. Quindi il caso vero è innanzitutto è evitare e riformare il bicameralismo italiano, e da lì in poi la riforma della legge elettorale, qualunque essa sia, comunque produrrà una maggioranza. Il problema è che noi abbiamo bisogno di almeno 2 maggioranze e tra loro uguali e simmetriche.
E ora veniamo al momento Toto Presidente, ossia chi secondo noi potrebbe essere il prossimo capo dello Stato. Secondo me, dalla posizione di stallo che c'è in Parlamento, si ridarà il mandato a Napolitano, quindi ci sarà un Napolitano bis. Secondo te, Andrea?
Secondo me io punto su 2 nomi, Lamberto Dini e Giuliano Amato. Secondo me uno
50
dei
due... 50?
No, direi 70 e 30, ma non dico a chi do 70 e 30.
Beh, dillo. Amato. Dini 70?
Amato.
Per te, Carmen?
Mi piacerebbe vedere in quel posto Romano Prodi.
Quindi è più un desiderio.
Anche se, come succede sempre in questi casi, i nomi che si fanno prima puntualmente poi finiscono fuori dalla gara, quindi staremo sicuramente a vedere. Professor Clementi, secondo lei invece chi potrebbe essere
il prossimo Presidente della Repubblica?
Il Paese ha bisogno di unione, non vorrei sottolineare il momento, l'importanza, ma effettivamente questo Paese è un Paese molto diviso e abbiamo bisogno di un Presidente di garanzia, non tanto in sé, quanto soprattutto di rappresentanza dell'unità nazionale, così come la Costituzione peraltro prevede. Allora, c'è una figura che tutto ciò può evidenziare? Io credo di sì. Tuttavia questa figura passa per un voto che è dentro le prime 3 votazioni, che infatti la Costituzione prevede a maggioranza di 2/3. Quindi io auspico che ci sia un'elezione a larga maggioranza del Presidente della Repubblica.
Ricordiamo che Fonica News Review va in onda come sempre tutti i venerdì alle 15.15 e alle 19.30. E se volete partecipare alla nostra attività o se volete proporre ad esempio il vostro nome per il prossimo Presidente della Repubblica, scriveteci a redazione fonicanews@gmail.com.
Alla prossima, un saluto dalla redazione di Fonica News Review, da Carmen e i miei due Andrea.